Abbiamo iniziato la liturgia di questo giovedì santo con il segno della croce, non lo faremo alla fine di questa celebrazione, la liturgia rimane aperta e anche domani, venerdì santo e anche il sabato santo, tutti gli appuntamenti liturgici saranno senza un segno di croce all'inizio e un segno di croce alla fine. Un segno di croce l'abbiamo fatto all'inizio del Triduo questa sera. E un segno di croce lo faremo come benedizione finale alla veglia pasquale. Triduo vuol dire una unica grande celebrazione della morte, sepoltura e risurrezione di Gesù che si apre e si chiude nell'arco di tempo di 3 giorni, un tempo tutto per la nostra santificazione. Per essere tirati dentro questo vortice potente della Pasqua, io con la mia piccola storia, tu con la tua piccola storia, il mondo con la sua macro storia. Ciascuno, fratelli e sorelle, sta vivendo una liturgia continuativa della Pasqua. La cominciamo con questa messa della cena del Signore. Al centro della nostra attenzione c'è l'Eucaristia, che vuol dire che al centro della nostra fede c'è il corpo di Dio. Tempo fa c'era un canto che diceva Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani, il corpo del figlio di Dio nato dalla Vergine Maria a Betlemme, Dio che si circoscrive, lui che è l'immenso, nel corpicino di un bambino. Divenuto grande diranno, ma lui è il figlio del falegname. Un Dio che si nasconde in un corpo umano. E poi questa sera vediamo un corpo che nel cenacolo è spezzato e offerto. Domani contempleremo un corpo sacrificato sulla croce. Sabato contempleremo un corpo che riposa tra gli altri corpi morti e domenica potremo contemplare la gloriosa risurrezione di Gesù Signore nel suo vero corpo. È tutta qui la speranza dei cristiani, che i nostri corpi parteciperanno della risurrezione di Gesù. Non saranno corrotti, certo saranno trasfigurati. Questa umanità glorificata di Gesù non è evaporata con la sua risurrezione, ma è ancora a noi accessibile, perché Gesù ci ha lasciato un testamento di amore, potremmo dire una eredità, un dono altissimo, che è l'Eucaristia, memoriale del suo corpo spezzato, del suo sangue versato, la messa. Tante volte ci lasciamo un po' prendere dall'abitudine. Questo tempo in cui c'è stato, permettete l'espressione, una sorta di digiuno forzato dell'Eucaristia per molti che non hanno potuto partecipare, è forse stato un allenamento a desiderare di più l'Eucaristia e a viverla in profondità. Vorrei ricordare qualche passaggio importante della messa. L'offerta, pane e vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Nell'Eucaristia è svelato il senso della creazione, della terra, del cosmo. È la casa dove Dio e gli uomini possono incontrarsi. L'universo è un grande sacramento della comunione dove tutto ci porta ad incontrarci con la presenza del Signore. Sappiamo che per amare non bastano né le parole, né i pensieri, né i sentimenti. Si ama sempre, come dicevo prima, nella corporeità, nella materia. L'amore ha bisogno di una materia per l'offerta, che sono i nostri gesti, il nostro lavoro, le azioni compiute per gli altri, le nostre parole offerte. Questa è la materia umana delle nostre Eucaristie. Quando ero un giovane studente mi sono imbattuto con uno scritto di Teilhard de Chardin, sacerdote e scienziato, La messa sul mondo. Lui immagina un mattino in cui all'alba non ha pane e vino per celebrare l'Eucaristia, ma si accorge che nel suo calice può mettere tutto l'universo. Non avevo pane, non avevo vino per celebrare la messa. Allora ho scavalcato i segni per dire a Dio offro a te questa ostia totale. La materia dell'Eucaristia è l'universo con tutta la sua bellezza, i suoi drammi pesanti, tutti i suoi segni. Continua dicendo: nel mio calice depongo tutti gli sforzi che in un istante stanno per innalzarsi da tutti i punti del globo per convergere verso lo Spirito. Questo pane, la fatica degli uomini, non è il segno che di una immensa disgregazione di pane, ma continua irresistibile a salire il nostro desiderio: Signore, facci tutti una cosa sola. Ecco, la materia della nostra Eucaristia, la nostra vita offerta, l'umanità offerta. Penso ai medici e agli infermieri che sempre, e in queste settimane lo abbiamo capito meglio, amano la corporeità malata e sofferente, diventa la materia del loro sacerdozio. Il loro lavoro offerto non solo guarisce, ma anche santifica la carne sofferente di questi fratelli. Tutti abbiamo tra le mani la materia del mondo, tutti siamo coartefici di questa grande santificazione dell'universo, tutti dobbiamo un po' riempire il nostro calice perché diventi la materia di questa Eucaristia cosmica, per cui tutto ciò che esiste attraverso il sacerdozio di Gesù sia riempito della gloria di Dio, dello Spirito Santo, e tutto sia trasformato in un inno di adorazione al Padre. I nostri corpi sono tempio dello Spirito, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Talvolta sappiamo che le messe possono diventare stanche, annoiate, cerchiamo anche di animarle un po', però credo che il vero problema è che una messa diventa vuota di partecipazione quando ci manca la materia dell'offerta, quando non abbiamo il contenuto pesante della nostra giornata, della nostra settimana, da mettere nel calice di Gesù, perché quello che metto lì, lì, dallo Spirito Santo viene trasformato. Una volta un uomo mi diceva: ho cominciato a portare nell'Eucaristia la rabbia e l'odio verso mio fratello, si è trasformato in dispiacere, poi si è trasformato in pentimento, poi si è trasformato nel coraggio di una riconciliazione. L'Eucaristia contiene la potenza per le nostre trasformazioni e perciò l'offerta è ciò che noi deponiamo sull'altare, invocando poi il fuoco, la rugiada dello Spirito Santo, che con la sua potenza scenda sulla materia offerta, cioè sulla nostra umanità, e la trasformi. La vera domanda nella messa non è cosa succede al pane e al vino, ma è cosa succede a noi che riceviamo il corpo e il sangue del Signore. Noi invochiamo due volte lo Spirito Santo perché trasformi questo pane e questo vino e li manifesti come corpo offerto, sangue versato del Signore. Ma poi invochiamo lo Spirito Santo una seconda volta, perché trasformi noi. La pienezza dello Spirito Santo sia data a noi che ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo, perché diventiamo un solo corpo, perché siamo trasformati in Chiesa. Questa è l'Eucaristia. L'Eucaristia non è Gesù, è Gesù e noi. Come diceva Sant'Agostino, è il Cristo totale, il capo, Gesù, e le sue membra, il corpo, che siamo noi, l'umanità innestata in Cristo, la Chiesa. Ecco, questo punto è tanto importante, stasera dobbiamo chiedere al Signore la grazia di comprenderlo. La liturgia è inseparabile dalla Chiesa, dalla comunità, che è il frutto dell'Eucaristia. L'Evangelista Giovanni aveva già colto il rischio del ritualismo, cioè di far diventare l'Eucaristia un semplice rito. E nell'Evangelo di Giovanni non c'è il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ma c'è il racconto della lavanda dei piedi. Questo gesto che Gesù compie nel Cenacolo Era il gesto riservato allo schiavo, ma attenti bene, non allo schiavo ebreo, era troppo umiliante, ma allo schiavo straniero. Gesù depone le vesti, Gesù prende un asciugamano, Gesù si mette ai piedi, il punto più basso dell'umanità, Gesù entra in contatto con la nostra sporcizia, Gesù ci serve, è il posto del servo, il posto di Gesù e il posto del discepolo di Gesù. Ricordo che tempo fa ho ascoltato da una suora missionaria in Cambogia che quando il cristianesimo è arrivato in Cambogia c'era un rito durante le nozze, e cioè la donna doveva lavare i piedi al marito in segno di servizio, ma soltanto lei lavava i piedi a lui. I cristiani hanno mantenuto ma hanno corretto e completato il gesto che hanno assunto anche dentro la liturgia cristiana, e cioè vicendevolmente gli sposi si lavano i piedi l'uno l'altro nella reciprocità di rispetto e di servizio. Ecco, la logica dell'Eucaristia è la logica del pane spezzato e la logica del servo che si mette al posto dell'ultimo per poter avvantaggiare tutti, per poter rispondere ai bisogni di tutti, a partire dalle nostre case, piccole chiese, dove non predomina la legge del servirsi dell'altro o addirittura del dominare l'altro, ma del mettersi a servizio dell'altro. Ecco, dopo avere ricevuto Gesù nel sacramento del pane e del vino eucaristici, noi lo dobbiamo e lo possiamo ricevere nel sacramento del fratello. Sono inseparabili il sacramento del pane e il sacramento della lavanda dei piedi. L'Eucaristia è anche il motore della nostra prassi della carità, del nostro far del bene al prossimo. In questo tempo di pandemia sono emerse anche tante nuove povertà, la gente ha bisogno del primo soccorso, che è quello spesso del cibo, del mangiare. Ecco, l'Eucaristia ci ricorda anche una storia di distribuzione dei beni, delle ricchezze, perché nessuno resti senza il necessario. Anche il cibo è trasformato, non è più l'alimento della sopravvivenza, ma è un bene relazionale da condividere per poterci procurare vita gli uni gli altri. Giovedì Santo, due memorie da tenere insieme. L'Eucaristia è fatta della mensa e del catino della lavanda dei piedi. Purtroppo abbiamo dimenticato questo intreccio inseparabile e talvolta si sente dire: non è tanto importante andare a messa, ciò che conta è far del bene. Ma c'è anche l'altro caso di chi va a messa e che poi non riesce a condividere il bene. Noi non possiamo disgiungere liturgia e carità, perché la liturgia, l'Eucaristia, è la fonte della carità. La carità parte dall'altare, ma la carità non può essere poi qualcosa di neutro, un rito soltanto decorativo consumato all'altare. La carità dell'Eucaristia diventa concretezza di gesti di servizio. E proprio perché i nostri riti non diventino un rito religioso neutro, generico, noi abbiamo sempre la prima parte della messa, il nutrimento della parola che evangelizza il rito, cioè dà i significati profondi evangelici ai riti che compiamo perché siano i segni di Gesù. È importante nutrirci del Vangelo e dell'Eucaristia per poter ricevere Gesù come cibo spirituale e come verità. Anche la nostra testa ha bisogno di essere transustanziata, trasformata, ricevere una mentalità conforme all'Eucaristia che ci nutre. Mai separare la parola dall'Eucaristia, che è parte della celebrazione. Ecco, noi vogliamo anche ricordarci che l'Eucaristia è un simbolo in senso molto forte, pregnante. Simbolo vuol dire in una cosa ne vedo una più reale e più profonda, Vedo pane, ma so che è il corpo di Cristo. Vedo un rito, ma so che lì dentro c'è la Pasqua del Signore Gesù. Non è detto che quando manca il rito manchi la Pasqua, o la Pasqua non riesca ad arrivare con la sua potenza anche laddove non c'è il rito. In questo mese noi, ripeto, abbiamo dovuto fare senza rito, ma non senza Pasqua. Vi ricordo che tanti nostri fratelli nelle loro chiese del silenzio hanno vissuto non decenni, ma addirittura secoli senza la presenza dei sacerdoti dei sacramenti. Vedi in Corea, in Mozambico, dal 75 al 92, a motivo della guerra civile, i sacerdoti sono stati sequestrati, i laici, che erano padri di famiglia, si sono trasformati in apostoli. E per 17 lunghi anni non si sono celebrati i sacramenti, però si è celebrata la Pasqua del Signore. E questi catechisti dicevano: le famiglie sono sfilacciate, si disperdono, eppure le comunità crescono, aumentano nella fede. Cerchiamo di vedere la profondità del simbolo, che è la Pasqua che si celebra nelle nostre Eucaristie. Le celebreremo sempre meglio. E un'ultima cosa voglio aggiungere. Dio ha i suoi segni. Nella storia della Bibbia ci sono tanti segni di Dio. Ma è interessante che mentre la storia va avanti, i segni di Dio si rimpiccioliscono. Immaginate il grande segno dell'uscita di Israele dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, questo mare con le acque che si squarciano, il popolo che passa all'asciutto, un prodigio, un segno straordinario. Più Dio è presente, più è dentro la realtà, più è in Gesù di Nazaret un uomo in mezzo all'umanità, e più i segni diventano piccoli, fino addirittura a pensare che Dio è presente in quel bambino, che dicono che è un falegname, e che poi addirittura quell'uomo che pende dalla croce, un segno del rifiuto di Dio. E poi Dio che è presente nel sorso del vino e nella briciola del pane, che contiene tutto l'infinito. Abituiamoci a questa sobrietà essenziale dei simboli pieni di Dio. E nelle vostre case in questi giorni state proprio cercando di poter celebrare i segni di Dio, come vi è stato ricordato, con il pane spezzato della fraternità, con il segno della vostra piccola raccolta di solidarietà per i poveri di questo tempo, e anche con il gesto di potervi lavare le mani per potervi ripulire di quelle offese, di quelle tensioni che inevitabilmente anche nelle nostre case capitano. Chiediamo al Signore di poter credere, vivere, celebrare un'Eucaristia intera, l'Eucaristia del pane spezzato, l'Eucaristia della lavanda dei piedi. Mentre i nostri seminaristi ci accompagneranno in un canto meditativo, potremo contemplare anche una immagine dell'Eucaristia completa. Gesù alla mensa, Gesù ai piedi dei fratelli che serve.